Alphaville.
Libertà e responsabilità nelle filosofie dell'esistenza è il titolo di un incontro pubblico che si svolgerà questa sera alle 20 presso il Centro Leoni di Riazzino nell'ambito del ciclo Orizzonti Filosofici, una serata di cui vogliamo dare qualche anticipazione tematica. Lo facciamo con il suo relatore protagonista, il professor Massimo Marassi. Benvenuto alla Rete 2, professore.
Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Massimo Marassi insegna filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano, è vicepresidente della Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo, fra alcuni dei suoi incarichi più prestigiosi la coordinazione dell'edizione dell'Enciclopedia Filosofica per Bompiani nel 2006 in 12 volumi e la direzione della rivista di filosofia neoscolastica fondata nel 1909. Dunque, professor Marassi, la filosofia da sempre è intesa come uno studio della realtà che ci aiuta nell'analisi e nella comprensione del significato e del valore che diamo alla vita umana. Pensando all'esistenzialismo, protagonista della serata di questa sera, e in particolare al periodo in cui trovò il suo massimo sviluppo in Europa con una particolare fioritura in Francia nei primi del Novecento, iniziamo a darne le coordinate principali, a dire come e per cosa si caratterizza, naturalmente a introdurre alcuni dei suoi massimi esponenti.
Sì, l'esistenzialismo è la risposta filosofica a una crisi diffusa nell'Europa tra le due guerre mondiali con l'imporsi di regimi totalitari. Rappresenta la crisi della cultura ottimistica ottocentesca. È un insieme di indirizzi di pensiero filosofici, letterari, artistici, atteggiamenti e anche una moda, che hanno in comune non presupposti e conclusioni, ma lo strumento, il metodo, ossia l'analisi dell'esistenza. Il commentario della lettera ai Romani di Karl Barth del 1919 diffonde in Germania alcune delle tematiche di Kierkegaard, il senso del tragico, la consapevolezza della radicalità del male, del nulla, ma la radice prossima dell'esistenzialismo è la fenomenologia, nel senso che l'esistenzialismo è un continuo esercizio di analisi dell'esistenza e della sua relazione con il mondo delle cose e degli uomini. L'esistenza non può essere dedotta a priori, va descritta così come essa si manifesta nelle svariate forme dell'esperienza, nella filosofia, come avviene per esempio in Heidegger, in Essere e Tempo, e Jaspers, ma anche in una vasta opera letteraria, teatro, romanzi, e quindi occorre ricordare soprattutto Dostoevsky, Kafka, Sartre, Camus, certo, Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, Nicola Bagnano in Italia. In Francia vivono anche esuli i due maggiori rappresentanti dell'esistenzialismo russo, Chesterton e Berdiaev. Sempre in Francia c'è stata una specie di rinascita esistenzialistica di Hegel, dovuta soprattutto a Jean Val, Alessandre Kojève, Jean Hippolyte. Infine, l'assurdità dell'esistenza espressa in modo appassionato nelle opere di Albert Camus, che ha prospettato la rivolta metafisica dell'uomo che si erge contro la propria condizione a difesa di quella dignità umana che non si può lasciare avvilire in se stessi e neppure negli altri.
E dunque un esistenzialismo che dalla filosofia impregna anche la letteratura. Intanto, professor Marassi, una curiosità mia e anche della collega Natasha Fioretti, che aveva letto un bel libro intitolato Il caffè degli esistenzialisti, in cui l'attrice Sarah Bakewell ci raccontava proprio di quegli anni spumeggianti a cavallo fra 32 e 33, ma anche di crisi, come ci diceva lei, in cui vediamo Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Raymond Aron che si trovavano a parlare di fenomenologia ed esistenzialismo al caffè parigino Bec de Gras davanti a un cocktail all'albicocca. Le risulta, professore, se non quello che bevevano, insomma, ci abbiamo testimonianze di questi incontri fra i protagonisti dell'esistenzialismo in Francia in quegli anni?
Sì, tra l'altro bellissimo libro quello della Beckwell. Questa è una delle descrizioni più affascinanti di tanti episodi più o meno casuali che di fatto danno inizio poi a una filosofia. L'importante della circostanza narrata è ciò che ne è derivato, più del cocktail ovviamente. Raymond Aron, di ritorno dalla Germania, dove studia in particolare Max Weber e Edmund Husserl, introduce Sartre alla filologia. È noto il motto di spirito di quell'incontro. Sei un fenomenologo, dice Aron, puoi parlare di questo cocktail, ed è filosofia. Aron è poi importante non solo per aver evidenziato il legame della fenomenologia con l'analisi dell'esistenza, che diverrà il motivo fondamentale della corrente esistenzialista, ma anche perché ne evidenzia la rilevanza politica in un'opera fondamentale come La filosofia critica della storia del 1938, prende posizione contro tutte le teorie totalizzanti dello sviluppo storico e delle strutture sociali, interrogandosi sul significato da attribuire alla fortuna mutevole delle armi e dei regimi, all'alternanza delle guerre e delle rivoluzioni, alla grandezza e al declino delle nazioni. E poi mi lasci ricordare, l'episodio di Parigi ha un risvolto anche nella filosofia italiana. Quando Enzo Paci incontra Antonio Banfi, dopo aver letto le meditazioni cartesiane di Husserl tenute a Parigi nel 1929, chiede a Banfi di aiutarlo a comprenderle. Banfi gli dice qualcosa di molto semplice. Vede questo vaso di fiori? Provi a dire, a descrivere quello che veramente vede. Ecco, questa è la lezione della fenomenologia. Ciò che è in gioco è il modo con il quale ho esperienza della realtà. La mia esperienza vissuta della cosa, il modo con il quale la cosa mi si dà, il come mi si dà, il vaso di fiori o il cocktail albicocca.
Senta, sappiamo che l'esistenzialismo segnerà poi in modo forte la cultura giovanile degli anni 60, i movimenti per i diritti civili, quelli studenteschi, così come le rivendicazioni del femminismo. Qui ovviamente è fondamentale la lezione di Simone de Beauvoir, che ci insegnava: non si nasce donna, lo si diventa, per liberarci dai ruoli imposti, nell'ottica di una costruzione della vita autentica e responsabile. Cosa ci è rimasto, professor Marassi, di quei tempi?
Beh, è importante ovviamente ribadire il valore del movimento femminista, che è fondato sulla critica della discriminazione sociale, economica, giuridica e soprattutto della subordinazione gerarchica delle donne. Il femminismo ovviamente si propone di raggiungere almeno la parità di genere in ambito pubblico e privato, a partire dalla parità salariale, l'accesso all'istruzione, la lotta alla violenza di genere, eccetera. Ecco, in questa prospettiva il ruolo svolto da Simone de Beauvoir fu ed è davvero importante. Nel Secondo Sesso, venne pubblicato nel 1949, Simone de Beauvoir scriveva che la situazione della donna si presenta in una singolarissima prospettiva, perché pur essendo come ogni individuo umano una libertà autonoma, si scopre e si sceglie in un mondo in cui gli uomini le impongono di assumere la parte dell'altro, pretendono di irrigidirla in una funzione come se fosse un oggetto, di votarla all'immanenza, perché la sua trascendenza di persona deve essere perpetuamente trascesa da un'altra coscienza essenziale, sovrana, quella dell'uomo. Che cosa rimane di quel periodo, lei mi chiede? Rimane la lotta di affermazione delle varie forme di femminismo che mettono fondamentalmente in discussione l'ordinamento sociale eterosessuale e una varietà, una molteplicità di discriminazioni. Quanto ai movimenti per i diritti civili e quelli studenteschi, purtroppo non rappresentano ora sempre una risposta adeguata al periodo storico, che richiederebbe forse un maggiore diffuso impegno civile da parte di tutti.
E proprio a proposito del momento storico attuale, guardavamo, no, con un sorriso amaro la copertina del magazine di Amnesty per i diritti umani, con tutti i potenti leader del mondo, tutti rigorosamente maschi e, fatta qualche eccezione, bianchi, leader che decidono del nostro destino. E lo vediamo, no, anche nelle notizie d'attualità degli ultimissimi giorni, che non si tirano indietro dall'iniziare un'ulteriore guerra, tutt'altro. Pensiamo soprattutto adesso al conflitto fra Stati Uniti, Iran, Israele, adesso anche Libano. Marassi, gli esistenzialisti come leggerebbero quello che sta accadendo oggi?
Beh, lei ha voluto ricordare prima Raymond Aron. in un'opera intitolata Pace, guerra tra le nazioni, Aron distingueva quattro tipi di guerra: le guerre difensive, le guerre sociali per vendicare un'offesa ricevuta, le guerre economico-politiche per raggiungere obiettivi materiali, e poi le guerre aristocratiche, quelle di un tempo forse, di puro prestigio. Ecco, ora sembra di poter dire che le guerre nascono dichiarando che sono difensive, risposte per nulla giustificate ad aggressioni più o meno effettive. In realtà si giustificano in questo modo intenti totalitari, imperialistici, antidemocratici, finalizzati al conseguimento di obiettivi economici e di supremazia politica. E dal punto di vista filosofico cosa sta succedendo? Anche la filosofia resta vittima di un torpore culturale che consente, invita al disimpegno. E su questo l'esistenzialismo insegnò invece la responsabilità individuale di realizzazione delle proprie possibilità e libertà. E purtroppo l'ordine tecnico ed economico del mondo impone ripetizioni e non nuovi pensieri alternativi. Su questo aspetto però ci sono molti tentativi propositivi di riscatto.
E la filosofia, seppur intorpidita, può darci sicuramente delle chiavi, aprire degli orizzonti entro i quali possiamo muoverci. Siamo in conclusione, professor Marassi. Io ricordo al nostro pubblico che potranno ascoltare, partecipare a questa conferenza pubblica che si svolgerà questa sera alle 20 presso il Centro Leoni di Riazzino. L'evento è organizzato all'interno del ciclo Orizzonti Filosofici. C'è spazio ancora però per un'ultima domanda. Ascoltandola parlare sorge questa domanda: insomma, potremmo dire che l'esistenzialismo non soltanto è una delle teorie filosofiche più affascinanti del XX secolo, ma potrebbe anche oggi venirci in soccorso proprio per darci una linea d'orizzonte del nostro modo di stare al mondo e di relazionarci con gli altri?
Beh, certamente, perché l'esistenzialismo mette al centro della riflessione l'individuo concreto, pone le domande più profonde sul senso della vita e della libertà, in un mondo spesso assurdo e indifferente, rispetto al quale ognuno è chiamato a una responsabilità attiva, a un impegno concreto nel mondo. Si può parlare di fascino di questa corrente filosofica, se non altro perché l'esistenzialismo ha insegnato, direbbe Camus, a non preferire un uomo astratto all'uomo di carne, a non mettere l'odio e il risentimento al posto dell'amore. Occorre ricordarlo, e questo è l'insegnamento delle filosofie dell'esistenza. Un mondo indifferente alla storia degli umiliati e ossessionato dal profitto non significa nient'altro che servitù senza limiti.
Le filosofie dell'esistenza fra libertà e responsabilità individuale. Grazie al professor Massimo Marassi, buon lavoro e a risentirci presto.
Buon lavoro a voi, grazie, buona giornata.